Riprendiamo l'analisi dell'architettura della CPU per ritrovare qualche novità anche in attesa presente nel processore MIPS. Vi ricordo che in questo processore ogni istruzione si compone di 32 bit. In altri processori, come sappiamo, esiste una diversa lunghezza per le istruzioni per la necessità di acquisire informazioni che servono per lo svolgimento dell'istruzione stessa. Come abbiamo già detto, in questo processore non esisterà un flag di overflow, ma è questo per evitare di eseguire due istruzioni, una di aritmetica e un'altra di salto condizionato, nella quale la seconda istruzione, in modo poco probabile, imporrà di fare il salto grazie al fatto che, avendo il processore a 32 bit, è piuttosto esteso l'intervallo di rappresentazione dei numeri. Scopriremo nel corso delle nostre lezioni che neppure il flag di riporto sarà presente e quindi in questo caso avremo bisogno di gestire totalmente con le istruzioni queste condizioni. Come ricorderete, la condizione di riporto rappresenta il superamento della capacità di rappresentazione quando lavoriamo con numeri in valore assoluto. In questo caso non abbiamo neanche l'eccezione che è presente nel caso dell'overflow e quindi il controllo di questo evento deve essere effettuato con delle idonee istruzioni che identificheremo e che commenteremo nel proseguo delle nostre lezioni. Altra cosa che avevamo già detto a conclusione della lezione precedente era la presenza di un registro che contenga l'operando 0 e questo per evitare di avere dei caricamenti con indirizzamento immediato, come sapete, che avrebbero imposto di leggere un'informazione dalla memoria. Meglio è avere questa informazione già presente all'interno della nostra CPU e utilizzarla al bisogno, per i confronti di uguaglianza con 0, oppure per capire se un certo risultato, un certo operando, è positivo o negativo. Volevo ora richiamare alla vostra memoria, l'attenzione sull'utilizzo dello stack pointer e dello stack. In questo processore scopriremo qualcosa di abbastanza inatteso. Ricordo l'esigenza che ci ha portato a introdurre nell'architettura del processore il puntatore alla pila, cioè lo stack pointer. L'esigenza è la seguente: quando viene richiamato un sottoprogramma si trova in memoria in una posizione differente da quella in cui in questo momento siamo. Quindi, per poter effettuare questa operazione di salto, a seguito della chiamata del sottoprogramma, un nuovo indirizzo deve essere caricato nel program counter, quello corrispondente alla prima istruzione del sottoprogramma stesso. Questa operazione di caricamento del valore nel program counter si può fare perché questa informazione che giunge alla CPU come operando attraverso le basi dati, se guardate l'immagine dell'architettura della CPU, può essere inserito all'interno del program counter perché diventerà la posizione in memoria in cui vorremmo andare a ritrovare la prossima istruzione, che non è quella successiva alla chiamata, ma è quella che rappresenta la prima istruzione che deve essere eseguita all'interno del nostro sottoprogramma. È come se dicessimo: voglio saltare l'indirizzo 1000 perché a 1000 si trova il sottoprogramma da svolgere. In questo momento immaginiamo di essere all'indirizzo 100. Allora, al posto del 100 dovremo caricare l'indirizzo 1000 per partire con l'esecuzione della posizione in cui si trova il sottoprogramma. Ma il numero 100 che abbiamo che sovrascriveremmo non deve essere perso, perché questo rappresenta la posizione in cui il nostro programma era arrivato e dal quale bisognerà riprendere. In realtà riprenderemo dalla posizione successiva in cui si trova la prossima istruzione. Quindi l'indirizzo correntemente presente nel nostro program counter, che nasce dall'aggiornamento automatico a fine della fase di fetch, non deve essere sovrascritto, ma prima deve essere salvato da qualche parte. A Fondamenti Informatica ci siamo chiesti: si può risolvere questo problema avendo una sorta di program counter di riserva? Quindi, quando richiamiamo un sottoprogramma, l'indirizzo che non vogliamo perdere, possiamo collocarlo all'interno della CPU in un opportuno registro da considerare come fosse un program count hold? La risposta che abbiamo trovato quando abbiamo proposto questa soluzione è stata sì, si può fare. Questa soluzione avrebbe il vantaggio di essere particolarmente veloce perché il travaso del contenuto del program counter in questa sorta di registro di riserva sarebbe particolarmente rapido. Tuttavia, andremmo incontro a un problema, quello delle chiamate nidificate. Se siamo nel nostro main program e questo main program richiama un sottoprogramma, e quando siamo nel sottoprogramma abbiamo bisogno di chiamare un nuovo sottoprogramma, avremo bisogno di salvare due valori del program counter, quello che ci permetterà di tornare dall'ultimo sottoprogramma chiamato al sottoprogramma chiamante, e quello che ci permetterà di tornare al main program dal primo sottoprogramma che abbiamo chiamato. Qualcuno potrebbe immaginare di avere due program counter di riserva, ma non funzionerebbe questa soluzione anche nel caso in cui ci siano tre chiamate. Allora, la soluzione più intuitiva è quella di dire: noi abbiamo la memoria e la memoria serve per immagazzinare temporaneamente dei dati. Qual è il luogo migliore in cui salvare questi dati, che sono i valori che il program counter ha assunto e che non vogliamo perdere? Ovviamente il luogo più conveniente, più comodo, è la memoria. E siccome nella chiamata dei sottoprogrammi dobbiamo tenere una sorta di logica cronologica, dobbiamo tenere conto dei tempi delle chiamate, ci converrà avere una zona della memoria che sia gestita con una logica temporale di tipo last in, first out, LIFO è l'acronimo, che contenga tutti gli indirizzi di rientro che andremo a riprendere nell'ordine opposto in cui questi indirizzi siano stati inseriti. Perché, come immaginate, noi chiuderemo per primo l'ultimo sottoprogramma, recuperando l'ultimo valore che avevamo inserito in memoria. Quando anche questo sottoprogramma si sarà chiuso e recupereremo il penultimo, e via via andremo a recuperare i program counter via via immagazzinati fino a tornare nel nostro main program. Siccome la memoria sappiamo che è particolarmente estesa, questo vuol dire che la soluzione di gestire quest'area, che si chiama pila, proprio per la modalità di gestione proposta, potrà essere ampia a piacimento, e quindi avremo la possibilità di chiamare un numero di fatto illimitato di sottoprogrammi, perché come sapete la memoria è particolarmente estesa e per quanto sia il programma che ne possiamo immaginare, il numero di chiamate che nidificate potremo effettuare sarà comunque limitato a poche decine al massimo, e poche decine di celle sono nulla rispetto all'estensione della memoria su cui possiamo contare. Per una corretta gestione di questa zona di memoria con logica last in, first out, servirà avere all'interno della CPU un idoneo registro che si chiamerà stack pointer, puntatore alla pila. Questo puntatore sarà in grado di dirci, istante per istante, in quale posizione sia stato collocato l'ultimo dato interesse, quindi l'ultimo valore che il program counter ha assunto prima di effettuare il salto, quindi la posizione da cui dovremo ripartire. Quando concluderemo il nostro sottoprogramma, leggeremo la cella di memoria che verrà indicata dallo stack pointer, quindi se avete davanti a voi l'immagine, capite che stiamo coinvolgendo il collegamento verso il basso indicato in rosso. Il valore del puntatore alla pila raggiungerà la memoria cercherà al suo interno il dato di interesse. Questo dato giungerà alla nostra CPU attraverso il cammino indicato in alto, e cioè attraverso il bus dei dati, e questa informazione verrà collocata all'interno del contatore di programma, che così potrà ripartire con l'esecuzione momentaneamente sospesa. Se viceversa avremo bisogno di chiamare un sottoprogramma, accadrà l'operazione duale. Il puntatore alla pila, che sta puntando all'ultima casella precedentemente riempita, si dovrà modificare, si dovrà spostare verso una casella attigua che sia vuota. Questo indirizzo verrà mandato sul base indirizzi, questa volta dal program counter, affacciandosi verso il base dati, uscirà l'indirizzo che dobbiamo ricordare, quello che ci permetterà di ripartire. Questa informazione verrà inviata alla memoria attraverso il base dati e incamerata nella memoria stessa. Con questa logica potremo nidificare tutte le chiamate che vogliamo contando sull'estensione della memoria che abbiamo a disposizione. La domanda che adesso ci poniamo è la seguente: è più conveniente la soluzione di avere un program counter di riserva all'interno della CPU o è più conveniente contare sulla memoria, perché questa è particolarmente estesa, col piccolo onere di dover gestire il registro stack pointer all'interno della CPU? Nella stragrande maggioranza dei processori viene adottata la soluzione della pila, dello stack, gestito attraverso lo stack pointer. Quindi, nel momento in cui chiameremo un sottoprogramma, in automatico il program counter verrà collocato all'interno della memoria. Non è questa la soluzione adottata dal processore MIPS. La considerazione che ha portato a una scelta differente, in parte, è la seguente. Chi ha progettato questo processore ha provato a chiedersi: ma quanto è frequente che le chiamate siano nidificate? È davvero la soluzione migliore quella di riferirsi allo stack? Oppure questa è una condizione non particolarmente vantaggiosa? Come al solito, la risposta è stata trovata andando a effettuare quello che si chiama il profiling, la profilatura, il monitoraggio di programmi di ampia diffusione. Il compilatore per il linguaggio C di pubblico dominio, GCC, SPICE, che è un sistema per la simulazione di circuiti elettronici, ed altri programmi di ampia diffusione. E l'analisi di questi programmi ha mostrato che molto frequentemente accade che le chiamate a sottoprogramma non sono nidificate. Quindi molto frequentemente dal main program si entra in un sottoprogramma, si conclude l'operazione e si torna al main. Molto meno di frequente, quando si entra in un sottoprogramma, si ha l'esigenza di chiamare un altro sottoprogramma e poi magari un altro ancora e poi magari un altro ancora. Questa considerazione ha portato i progettisti del processore MIPS e di altri processori a immaginare una soluzione duplice. La soluzione di default, quella privilegiata, non è quella di fare riferimento allo stack, ma è quella di fare riferimento a un registro interno alla CPU, quella sorta di program counter di riserva che io vi avevo citato. Nel caso del processore MIPS, questo registro prende il nome di Return Address e la sigla è RA. Quindi, nelle nostre istruzioni, $RA identificherà questo registro di ritorno. Quindi, in condizioni normali, quando il processore vuole richiamare un sottoprogramma, eseguirà un'opportuna istruzione che permetterà di effettuare questo salto. Perché avvenga il salto? Il valore del program counter in automatico predisposto a conclusione della fase di fetch non verrà scritto in memoria, ma in modo automatico verrà copiato in questo registro interno alla CPU che si chiama indirizzo di ritorno. L'istruzione di salto prende il nome di Jump and Link, la sigla è JAL, che vuol dire: effettuo un salto e creo un link, un collegamento per poter tornare al punto di partenza. Dal mio punto di vista sarebbe stato più corretto chiamarlo link and jump, perché prima creo un collegamento mettendo da parte il program counter che si è predisposto e successivamente effettuo un salto. Ma così è. Quindi noi scriveremo jump and link sub intendendo che vogliamo fare un salto alla parte di programma identificata dal nome simbolico sub, ma dobbiamo ricordare il punto in cui eravamo arrivati. E questo viene ottenuto grazie al return address. Credo che vi stupirà che alla fine del nostro sottoprogramma incontreremo un'istruzione di fatto di ritorno, che in questo processore prende il nome di JR, Jump to Register, $RA, che vuol dire prende il return address e riportalo, riposizionalo, ricollocalo all'interno del program counter. L'istruzione che incontreremo e che vedremo ovviamente nelle slide che vedremo insieme quando parleremo delle sette istruzioni, prende il nome di Jump to Register $RA, che vuol dire salta a un registro. Quindi prendi il valore che dentro questo registro, il return address, è contenuto e collocalo all'interno del program counter affinché l'esecuzione del sottoprogramma si concluda e si possa ripartire dalla posizione in sospeso, quella corrispondente alla prima istruzione successiva a quella di chiamata. Si pone però un problema. Ma se siamo entrati in un sottoprogramma e vogliamo fare una chiamata nidificata, vogliamo chiamare un ulteriore sottoprogramma, cosa accade se noi all'interno del sottoprogramma scrivessimo l'istruzione jump and link sub 2 per saltare a un sottoprogramma ulteriore? E se non ci fosse qualche accortezza, quello che accadrebbe è che sovrascriveremmo il valore del return address precedentemente scritto, precludendo così la possibilità di poter tornare al main program. Allora, in questo caso, meno probabile, prima di effettuare il secondo richiamo, avremo l'onere di scrivere delle istruzioni che prenderanno il return address, il vecchio return address, quello che mi avrebbe fatto tornare al main program, e scriverlo in memoria. Scrivo in memoria, ovviamente, nello stack, avendo avuto l'accortezza di creare spazio per la memorizzazione. E quindi, in questo caso, dovremo cambiare il valore del puntatore alla pila per spostarci su una posizione libera ed effettuare quell'operazione di store word che abbiamo già visto nel primo esempio di programma che vi ho proposto, la quale istruzione servirà per scrivere all'interno della pila il valore che il return address aveva momentaneamente accantonato. Finalmente adesso potremo effettuare l'operazione di jump and link, quindi diremo salta al secondo sottoprogramma perché il valore contenuto nel return address è stato già accantonato e quindi l'istruzione di jump and link che va a sovrascrivere il return address modifica un valore che comunque non avremmo, non perdiamo, non avremmo perso. Una volta che torneremo dal nostro sottoprogramma, in questo programma chiamante, ovviamente dovremo effettuare l'operazione duale, che vuol dire load word, leggi dalla memoria, quel valore che in memoria era stato collocato, nella pila era stato collocato, riposiziona nel return address affinché alla conclusione di questo sottoprogramma si possa dire jump to register $RA, per ripristinare il program counter che mi fa tornare al main program. Quindi la soluzione è mista, in automatico si gestisce il return address. Quando abbiamo più chiamate nidificate, sarà, ahimè, il nostro onere quello di gestire la memorizzazione della pila e il successivo prelevamento dalla stessa. Come potete intuire, abbiamo un forte vantaggio quando non abbiamo nidificazioni, perché il program counter da salvare verrà rapidamente copiato in un registro all'interno della CPU. Ahimè, saremo penalizzati dal punto di vista delle prestazioni e dell'onere di programmazione quando dovremo effettuare chiamate nidificate. Primo perché dovremo copiare qualcosa in memoria. Secondo, perché dovremo, ahimè, con le nostre istruzioni gestire questa operazione come vi ho appena detto. Faccio cenno a un ulteriore problema che dobbiamo tenere in conto ed è il seguente. Immaginate che si verifichi un'eccezione durante l'esecuzione del nostro main program. Sappiamo, perché l'abbiamo detto la volta scorsa, che verrà segnalata una sorta di interrupt interno che ci imporrà di effettuare un salto, di andare in un sottoprogramma che si chiama Exception Handler, gestore delle eccezioni. Questo gestore si curerà di utilizzare magari un registro in più e ciò che serve per avere un dato corretto nelle nostre esecuzioni a causa della segnalazione dell'overflow, e alla fine dovremo tornare al punto di partenza. Ma se noi siamo in un sottoprogramma e si verifica qui un'eccezione, cosa accade? Accade che dobbiamo abbandonare il programma. Dobbiamo andare nel gestore di eccezioni, ma questa volta non dobbiamo tornare al main program, dobbiamo tornare al sottoprogramma. Non spaventatevi, quello che vi dico è: avremo due registri di riserva, uno dedicato agli eventi normali, che si chiama Return Address, quello che vi ho citato poco fa. Un secondo registro è quello che servirà per gestire le eccezioni. E in questo caso scopriremo che questo registro si chiamerà EPC, che è l'acronimo per Exception Program Counter, che, come il nome ci fa intuire, sta a indicare il valore che aveva assunto il program counter nel momento in cui si è verificata un'eccezione, per esempio l'eccezione di overflow. Questi due registri ovviamente ci danno la possibilità di garantire un corretto funzionamento anche quando si verifica un'eccezione all'interno del sottoprogramma, perché l'eccezione non modifica il return address, ma ha un suo registro ad hoc dedicato. Vorrei ora proporre un inquadramento storico che ci permetta di comprendere il passaggio dalle prime architetture molto semplici in cui si poteva contare su un solo registro, che era l'accumulatore, a processori più evoluti come il processore MIPS, che hanno un banco dei registri per scopi generali e si chiamano architetture con registri general purpose. Nei primi calcolatori l'hardware, come sappiamo, era molto prezioso e quindi i progettisti non potevano permettersi il numero di registri dei calcolatori di oggi. L'unico registro si chiamava accumulatore perché permetteva di immagazzinare, di accumulare, di scrivere i risultati di ogni operazione. Come potete immaginare, la stragrande maggioranza delle operazioni richiedono tre operandi. E questo fa capire che avere un unico registro dimostrava la carenza di due contenitori per gli altri due, dei tre. Quindi utilizzare l'accumulatore sia come operando sorgente che come operando destinazione, come entità che immagazzina il risultato, dimezzava il problema, ma lasciava comunque aperto il problema della carenza del contenitore del terzo operando. A questo punto l'idea è stata molto semplicemente quella che il terzo operando fosse contenuto in memoria e quindi ogni istruzione, ad esempio la somma, veniva necessariamente tradotta come un'operazione che imponeva di sommare all'accumulatore qualcosa da trovare in memoria per ottenere il risultato da mettere nell'accumulatore. Per trovare in memoria bisognava utilizzare un indirizzamento assoluto, diretto, che dir si voglia, il quale preveda che all'interno dell'istruzione appaia l'indirizzo di memoria a cui andare. Ovviamente questo voleva dire che tutte le variabili dovevano essere in memoria e non nei registri, come di fatto anche a fondamento informatico ho cercato di dirvi, per privilegiare le performance, perché ahimè questi registri nei processori non erano disponibili. Il passaggio obbligato attraverso l'accumulatore imponeva purtroppo di avere programmi con più istruzioni, per poter svolgere il loro compito. Con l'evolvere della tecnologia è nata la possibilità di avere altri registri all'interno della CPU. E quindi la prima idea è stata quella di introdurre dei registri specializzati, per esempio permettere l'accesso a vettori, o magari avere un accumulatore aggiuntivo. E quindi vennero ideati set di istruzioni denominati Extended Accumulator, oppure Dedicated Register, oppure Special Purpose Register, quindi ad accumulatore esteso, a registri dedicati o a registri Special Purpose. E quindi è stato possibile contare, oltre che sulle istruzioni che avevano un operando in memoria e l'altro contenuto nell'accumulatore singolo, anche istruzioni che lavoravano completamente sui registri con un miglioramento delle performance. La generalizzazione del concetto di registro dedicato ha condotto all'idea di introdurre registri che possono essere impiegati per qualunque tipo di funzione. Questo porta all'estensione che si chiama General Purpose Register. Il MIPS rientra in questa categoria. Quindi gli operandi in questo processore sono sempre soltanto nei registri. Possono essere utilizzati con grande efficienza perché sono all'interno della CPU e sono pochi. Ovviamente questo impone però di effettuare operazioni di trasferimento dalla memoria ai registri dei dati che servono. Come vedremo, avere una idonea gestione di questi registri, collocare in questi registri i dati che hanno una più elevata probabilità di essere utilizzati comporta un incremento delle prestazioni. Ovviamente, i dati non frequentemente utilizzati è opportuno che non rubino questo spazio prezioso, ma che siano collocati all'interno della memoria per essere consultati solo quando serviranno davvero. Come avevo già anticipato, nel processore MIPS noi avremo fondamentalmente una sola istruzione di somma con operandi a 32 bit. In altri processori si hanno diverse istruzioni, primo per specificare se un operando si trova in un registro oppure si trova in memoria, e in più è possibile accedere all'operando in memoria con varie modalità di indirizzamento. Questo vuol dire che la complessità dell'hardware cresce e cresce molto, e con questa possono anche crescere molto i tempi di esecuzione delle istruzioni. Un'ultima considerazione che vorrei proporre riguarda ancora la scelta RISC-CISC. Quando la memoria era scarsa, la tecnologia non offriva le memorie di ampiezze come quelle attuali, era importante che i programmi fossero di piccole dimensioni, e questo aveva portato a proporre set di istruzioni con lunghezza variabile delle istruzioni stesse. Processori di epoca simili al MIPS permettevano di avere, a causa della diversità delle istruzioni e dei diversi modi per raggiungere la memoria, istruzioni variabili da 1 a 17 byte. Addirittura un processore di quell'epoca aveva un numero di byte di lunghezza per le istruzioni variabili da 1 a 54 byte. Nel MIPS, che è un processore RISC, sappiamo che tutte le istruzioni, ogni istruzione del processore, si compone di 4 byte, di 32 bit. Quindi una grande regolarità che aveva una ricaduta immediata sulla semplicità di realizzazione dell'hardware. Passiamo ora a considerare la slide numero 16 del file introduzione. Questa slide ci dice cose che sono note, cioè che ogni istruzione, per essere eseguita, deve passare attraverso tre fasi tra di loro correlate: la fase di prelevamento dell'istruzione, che prende il nome di fase di fetch, la fase di decodifica, che prevede il riconoscimento dei bit, della sequenza di bit del codice operativo per l'identificazione dell'operazione da svolgere e in conclusione l'esecuzione vera e propria, quindi l'attuazione di quanto richiesto dall'istruzione. Come sappiamo, le memorie contengono il programma e i dati su cui la CPU deve operare. Come abbiamo più volte detto, il program counter contiene l'indirizzo della cella di memoria in cui è presente la prossima istruzione. Dal punto di vista concettuale, ogni istruzione si compone di varie parti. Il codice operativo, che è la sequenza di bit che identifica la singola istruzione che deve essere eseguita. E poi saranno presenti nell'istruzione eventuali operandi che non siano già presenti all'interno della CPU. In molti processori la dimensione dell'istruzione varia, come abbiamo detto, è variabile, quindi ci sono istruzioni più brevi e istruzioni molto più lunghe. Ciò non accade nel processore MIPS, che è un processore RISC, in cui si privilegia al massimo la regolarità delle istruzioni. Ogni istruzione nel MIPS si compone di 32 bit. Di questi 32, alcuni 6 bit rappresenteranno il codice operativo e basteranno pochi bit perché questo è un processore RISC. Quindi il numero di istruzioni diverse fra cui bisogna distinguere, fra cui bisogna scegliere, è particolarmente ridotto. Gli altri bit raffigurati nei campi in verde della trasparenza saranno gli identificativi degli operandi da utilizzare. Per esempio, ci diranno quale registro o quali registri coinvolgeremo nell'istruzione. Oppure ci diranno, come in parte abbiamo già detto, di quanto noi ci vogliamo spostare rispetto a una posizione identificata in un registro all'interno della memoria. Era quello che accadeva nell'istruzione di lettura e scrittura della memoria. Passiamo ora alla trasparenza numero 17, che aggiunge qualcosa a quello che abbiamo appena detto. In questa trasparenza vi prego di leggere come prima informazione quella riportata in coda alla trasparenza. Ricordate che all'interno della nostra CPU e all'interno della nostra memoria, anche se nella trasparenza che abbiamo visto prima è visualizzato solo all'interno della memoria, ci sarà un registro che permette di immagazzinare l'indirizzo a cui vogliamo andare. I registri non sono altro che dei contenitori che mantengono temporaneamente le informazioni. Quindi, quando un'informazione deve essere inviata sul bus, la CPU collocherà questa informazione sul registro d'uscita. In maniera duale, quando un'informazione attraverso il bus degli indirizzi arriva alla memoria, è opportuno che venga bloccata, venga fotografata per permettere di utilizzare questa informazione nel proseguo delle nostre fasi. Questo registro prende il nome di Memory Address Register o registro dell'indirizzo di memoria. Discorso duale vale per quanto riguarda il bus dati. Anche qui è opportuno avere uno stadio separatore tra la CPU e il bus, tra il bus e la memoria. Questo registro viene chiamato Memory Buffer Register. Di fatto è un registro di immagazzinamento per la memoria. Oltre a questo, tenete presente che nella simbologia riportata le parentesi stanno a indicare il contenuto di. Quindi, quando noi scriveremo, come nella trasparenza è proposto, aperta parentesi, x, chiusa parentesi, freccia y, vorrà dire che intendiamo che il contenuto del registro x verrà inviato, verrà trasferito nel registro y. Fatto questo preambolo, la prima parte della trasparenza ci riporta i passi elementari che all'interno della CPU e al di fuori di essa avvengono per permettere il prelevamento della prima parte concettualmente presente in ogni istruzione, che è il codice operativo. Quindi il primo passo dice: il contenuto del program counter viene inviato su base di indirizzi. Viene bloccato momentaneamente nel registro di indirizzamento della memoria e dopo che questo è accaduto, all'interno della memoria si avvia la ricerca della casella di interesse. Questa ricerca potrebbe prendere un tempo non brevissimo perché la memoria, come sappiamo, è particolarmente estesa. Quindi le doppie parentesi intorno al registro mare indicato ci dicono che noi dobbiamo riferirci al contenuto della cella di memoria, il cui indirizzo è contenuto in MAR. Quindi, in qualche maniera, il contenuto del contenuto. Questa informazione verrà depositata sul registro d'uscita della memoria, quindi quello che abbiamo denominato Memory Buffer Register, e si concluderà la fase di lettura del mio codice operativo attraverso il trasferimento indicato nel punto 3 di ciò che è contenuto nel Memory Buffer Register verso la CPU. L'informazione giungerà alla CPU, tutti i dispositivi attaccati al base dei dati riceveranno questa informazione, ma l'unità di controllo avrà abilitato la sola memorizzazione nell'instruction register e tutti gli altri dispositivi saranno disattivi, avranno ricevuto l'informazione, ma non la bloccheranno. Come sapete, il contatore di programma ha il compito di puntare sempre alla prossima informazione da acquisire. Quindi quello che non vi stupirà è che in corrispondenza del punto 2, cioè durante la consultazione della cella di memoria di interesse, si effettuerà l'aggiornamento del program counter. L'aggiornamento del program counter vuol dire che il contenuto del program counter verrà modificato, verrà predisposto per la prossima lettura. Quindi qui troviamo scritto contenuto del program counter P1 e il nuovo program counter. Vi anticipo che nel processore MIPS questo incremento non sarà di 1 in 1, ma sarà di 4 in 4. Per ragioni che meglio approfondiremo, le istruzioni, come sapete, sono ampie 32 bit, ma la memoria è organizzata a byte. Quindi quando noi leggeremo un'istruzione in memoria, nella realtà leggeremo 4 byte di fatto affiancati che troveranno posto nel base dati e quindi ogni istruzione occuperà 4 byte in memoria che verranno letti contemporaneamente attraverso il base dati. Quindi non vi stupirà ritrovare contenuto del program counter più 4 diventa il nuovo program counter. Chi di voi ha memoria di quanto studiato sul testo di riferimento di fondamenti di informatica, il Brookshire, ricorderà che in qualche esempio che lì viene proposto si ipotizza che le istruzioni siano ampie 2 byte e quindi l'aggiornamento del program counter lì veniva effettuato attraverso la somma di 2 al valore corrente del program counter. Questi passi hanno permesso di caricare il codice operativo dell'istruzione che, come sapete, viene interpretato per comprendere l'operazione da svolgere. Quello che noi dicevamo a fondamenti informatica, immaginando un caso generale di istruzioni di varia lunghezza, era che questi passi venivano ripetuti per poter permettere la lettura di eventuali operandi necessari nell'esecuzione dell'istruzione. In questo caso i passi si ripetono pari pari, come riportato nella trasparenza, fuorché per il passo indicato dal numero 3, nel quale il destinatario di trasferimento non sarà l'instruction register, ma sarà un qualche registro d'appoggio per il funzionamento del processore. Non è quanto accade in questo processore, perché come sappiamo, in questo caso le istruzioni hanno un'unica dimensione pari a 32 bit e quindi gli eventuali operandi da coinvolgere nell'operazione saranno già contenuti in questo pacchetto di bit. I primi 6 saranno il codice operativo, gli altri serviranno per caratterizzare operandi vari che potranno essere coinvolti nell'esecuzione da svolgere. Per concludere l'esame di quanto riportato nella trasparenza, come lì è scritto, la fase di decodifica serve per riconoscere l'istruzione corrente sulla base del campo codice operativo. La fase di execute ovviamente sarà differente in base alla tipologia di istruzione da svolgere. In pratica andrà a coinvolgere le parti della CPU di interesse, invierà comandi, abilitazioni specifiche ai singoli blocchi affinché venga svolto ciò che l'istruzione ha richiesto. Ovviamente coinvolgeremo l'ALU se si tratterà di un'operazione aritmetico-logica, magari coinvolgeremo il program counter se si tratterà di un'istruzione di salto, il program counter e il return address nel caso in cui si tratti di un'istruzione di salto con ritorno e così via. Parenza numero 18 nella sua prima parte non aggiunge nulla a quanto già sappiamo, specifica meglio alcuni concetti, cioè le istruzioni sono codificate da stringhe di bit. Una volta che la sequenza di bit, l'insieme di bit che rappresentano l'istruzione, raggiunge l'instruction register, questi bit, questo pacchetto deve essere riconosciuto. Bisogna, in base agli n bit ricevuti, capire quale fra le due n operazioni è quella selezionata, attivare quella inviando l'opportuno segnale al blocco di controllo. Il blocco di controllo, in fase esecutiva, attiverà quella sequenza di passi che serviranno a portare a termine l'operazione. Quindi, per esempio, attiverà gli input che devono pilotare l'ALU, comanderà l'ALU di effettuare l'operazione quando questi dati sono stabili, lascerà passare un certo tempo e segnalerà al destinatario del risultato che il trasferimento può andare a buon fine. Nell'istruzione ovviamente compariranno una serie di ingredienti che ci diranno dove sono i dati, quali sono i dati su cui operare, dove porre il risultato. E comunque vada, se facciamo riferimento alla memoria, servirà a specificare quella che si chiama la modalità di indirizzamento, cioè il modo con il quale l'istruzione specifica dove si trova l'interlocutore e come questo debba essere raggiunto. Quindi l'immagine con i due campi in rosso e verde è una migliore specifica di quanto abbiamo visto nella trasparenza numero 16. Prendiamo ora in considerazione per favore l'esempio riportato nella trasparenza numero 18 nella seconda parte della stessa. Questo è un primo esempio molto semplice che ha una diretta implementazione nel processore MIPS. Qui si propone di sommare il contenuto di due registri e di collocare i risultati in un terzo registro. Qui l'esempio è molto semplice perché fa riferimento a un'architettura ad accumulatore. Le cose nel processore MIPS che studiamo non cambiano in maniera sostanziale. Il codice operativo, l'istruzione verrà letta come un'unica parola e quindi nella fase di fetch leggeremo i bit che ci dicono che operazione fare. Ma leggeremo anche i tre campi che identificano i tre registri da coinvolgere nell'esecuzione della somma, due come operandi, uno come risultato. Avendo 32 bit, sappiamo già che ogni campo richiederà 5 bit, quindi 5 bit per il primo operando, 5 per il secondo e 5 bit per identificare il registro che incamererà il risultato dell'operazione stessa. Essere chiari, nell'ipotesi in cui l'istruzione avesse un formato del tipo add $T0, $T1, $T2, il passo finale dell'esecuzione riportato nella trasparenza diventerà $T1 in parentesi più $T2 in parentesi freccia $T0, che vuol dire ho sommato il contenuto del registro T1 al contenuto del registro T2 e il risultato così prodotto sarà incamerato nel registro T0. Sottolineare e in qualche modo anticipare che a differenza di altri processori, nel MIPS tutto è fisso e inderogabile. La decodifica viene fatta solo su alcuni bit e questi bit sono sempre nella stessa identica posizione nel campo delle istruzioni. Ovviamente non potrebbe essere diversamente, perché quando un'informazione raggiunge l'instruction register all'interno della nostra CPU, bisognerà sapere dove andare a comprendere che cosa bisognerà fare. E questo ovviamente deve essere invariante, quale che sia l'istruzione. Passiamo ora ad analizzare le ultime due trasparenze presenti nel file introduzione, che come sapete sono tratte da quelle di fondamenti di informatica. Partiamo dalla numero 19. In questo caso, come vedete, abbiamo un esempio di un'istruzione completa e vengono raffigurate le fasi che portano alla sua totale esecuzione. L'esempio proposto prevede di sommare il contenuto di una cella di memoria, il cui indirizzo è specificato nell'istruzione, con il contenuto dell'accumulatore. E nella schematizzazione del processore didattico proposta si ha che il risultato dell'operazione viene ricollocato all'interno dell'accumulatore. In un caso come questo, voi vedete che è previsto il campo codice operativo che specifica la tipologia di operazione di somma da svolgere, specifica il coinvolgimento dell'accumulatore e la modalità di indirizzamento, ma servirà nell'istruzione anche un operando che rappresenta l'indirizzo di memoria a cui si vorrà andare. Questo ci fa comprendere il perché la fase di fetch si compone di due gruppi di tre passi ciascuno, nei quali verrà coinvolta la memoria, in particolare nei primi tre passi abbiamo la lettura del codice operativo, come abbiamo già visto nell'istruzione precedente e come sappiamo. I secondi tre passi invece servono per acquisire dall'istruzione l'indirizzo a cui vorremmo andare, quindi non ci stupirà il pilotaggio dell'indirizzo che avviene al passo identificato dal numero 4 a cura del program counter. Non ci stupirà che al passo numero 5 la memoria verrà consultata e verrà ricercata all'interno della casella di interesse l'informazione da inviare sul base dei dati che giungerà alla CPU e che in questo caso non sarà collocato nell'instruction register in quanto non si tratta di un codice operativo ma verrà collocato in un registro d'appoggio, nell'esempio l'ipotetico registro con pedice N. In parallelo al passo 5 di consultazione della memoria, come al solito, verrà incrementato il program counter per raggiungere la casella di interesse. Una volta che il codice operativo sia stato decodificato, potrà essere avviata la fase di execute che è evidenziata nei passi presenti nella trasparenza, nei quali vediamo nei passi 1, 2 e 3, ancora una volta, la lettura dalla memoria. In particolare questa volta al passo 1 chi piloterà il bus indirizzi sarà il registro in cui momentaneamente abbiamo depositato l'indirizzo arrivato in fase di fetch. La memoria verrà consultata e quindi al passo 2 avremo che il contenuto della cella di memoria, il cui contenuto è depositato nel registro di indirizzamento della stessa nel MAR, piloterà il buffer d'uscita, quindi il registro del dato della memoria, il registro di immagazzinamento della memoria, il quale invierà l'informazione alla CPU e questa informazione finalmente potrà essere memorizzata, riallocata all'interno di un registro, per esempio il registro N che potrà essere sovrascritto, affinché finalmente al passo numero 4 si possa effettuare la somma attesa, e cioè quello che abbiamo trovato in memoria come dato all'indirizzo che era specificato nell'istruzione verrà sommato al contenuto dell'accumulatore e questo produrrà il nuovo accumulatore. Quanto vi ho detto credo che sia ben comprensibile. Vi faccio però notare che nel processore MIPS un'istruzione di questa tipologia non può esistere. Non può esistere perché? Perché avendo il vincolo che tutte le istruzioni devono essere lunghe esattamente 32 bit, all'interno di un'istruzione non potrà comparire un intero indirizzo, perché saturerebbe l'intero spazio dedicato alle istruzioni, quindi non avremmo lo spazio per il codice operativo e questo ovviamente è privo di qualunque significato. Vi ho già anticipato che all'interno dell'istruzione del MIPS non potranno comparire indirizzi interi e quindi le istruzioni di somma che noi potremo effettuare non potranno essere di questa tipologia con un indirizzamento in cui l'indirizzo è presente nelle istruzioni, ma saranno solo istruzioni di somma che vedranno coinvolti i registri. Due per gli operandi, uno per la destinazione, in quanto in questo processore non c'è un accumulatore. Questo vorrà dire che se l'informazione di nostro interesse è in memoria, preventivamente dovrà essere letta attraverso un'operazione che conosciamo già, prende il nome di load word, leggi della memoria. All'interno di questa istruzione sarà indicato il registro che dovrà incamerare il dato oggetto del trasferimento, il registro che indicherà dove si colloca in memoria la struttura dati, il vettore in cui è presente il dato di nostro interesse, e un idoneo offset ci permetterà di spostarci alla posizione nel vettore di interesse. Quindi il formato sarà del tipo load word $0, virgola, 4, aperta parentesi, $T1, chiusa parentesi, T0 destinatario di trasferimento, T1 indirizzo di memoria, 4 offset. Vi prego ora di passare alla trasparenza successiva, e cioè alla numero 20 prevista nelle slide che si chiamano introduzione, che fra l'altro è l'ultima che commenteremo. L'istruzione che vediamo proposta è un'istruzione di salto che, come sapete, servirà per modificare il contenuto del program counter per cambiare l'ordine di esecuzione delle istruzioni, che di norma è sequenziale. Quindi, in questo esempio, leggiamo insieme, viene proposto di saltare all'istruzione che è memorizzata nella cella, il cui indirizzo è specificato all'interno dell'istruzione corrente. Anche in questo caso noi dovremo avere un codice operativo e un indirizzo e un operando che genericamente, quello che è genericamente indicato come operando, in questo caso è un indirizzo. Quindi l'ipotesi che qui viene presentata è l'ipotesi di una lettura di due informazioni dalla memoria, la prima fase di fetch in camera il codice operativo, la seconda in camera l'indirizzo a cui andare, che ancora una volta, esattamente come prima, verrà depositato in quel registro denominato RN. La fase esecutiva prevedrà che questo registro, che momentaneamente ha mantenuto l'indirizzo a cui vorremmo andare, trasferirà il dato all'interno del program counter. Con questo l'istruzione sarebbe conclusa e si potrà passare all'istruzione seguente, a cui saremo arrivati avendo modificato il contenuto del program counter. Ma la domanda che vi devo porre è la seguente: come potrà funzionare il MIPS, che ha una dimensione unica per tutte le istruzioni? Come potrà fare a immagazzinare l'indirizzo di destinazione del salto che richiede 32 bit in una parola che ne ha giusto 32, nei quali, come sappiamo, i primi 6 rappresentano il codice operativo, quindi l'indicazione che si vuole effettuare un salto senza condizioni, cioè quello che si chiama un salto incondizionato? Ciò non è possibile perché i bit non bastano. Allora, quello che vi anticipo è che quando noi scriveremo i nostri programmi, potremo sì dire jump, la sigla è J per l'istruzione, e specificare dove andare. Non specificheremo mai indicando numericamente l'indirizzo a cui andare, ma ci faremo supportare dall'assemblatore, perché a fianco all'istruzione che vorremmo raggiungere metteremo un'etichetta, un nome simbolico. Supponiamo che sia dopo. Nell'istruzione scriveremo J dopo, lasciando all'assemblatore il compito di trasformare questo dopo nell'indirizzo a cui vogliamo andare, che è quello in cui si trova l'istruzione di nostro interesse. Ma l'indirizzo si compone di 32 bit e spazio all'interno della CPU per 32 bit non c'è. Lo spazio che abbiamo a disposizione ammonta a 32 bit totali, meno 6 del codice operativo, quindi ammonta a 26 bit. Vedremo che questi 26 bit è come se fossero 28, per la ragione che i due bit finali di un qualunque indirizzo di memoria che contenga un'istruzione si concluderà con due zeri. Quindi questi 26 bit verranno affiancati a due zeri finali e avremo la possibilità quindi di specificare all'interno dell'istruzione l'equivalente di 28 bit, in realtà specificandone soltanto 26. Tuttavia, da 28 a 32 mancano 4 bit. La domanda è: questi 4 bit mancanti, dove li prendiamo? Quali saranno? Per la risposta a questa domanda, dovete ricordare un principio di fondamento di informatica che più e più volte abbiamo citato e che ci ha permesso di gestire la memoria in modo virtuale, che si chiama principio di località degli accessi, che fondamentalmente dice: per quanto grande sia il mio programma, per quanto sia grande la mia area dati, quando noi andiamo in memoria, è molto probabile che si resti nelle ragionevoli vicinanze della posizione corrente. Perché quello che sappiamo è che i programmi, per quanto essi siano grandi, prevedranno un'esecuzione sequenziale e anche quando avremo dei salti, i salti non permetteranno, non richiederanno di andare dalla primissima cella di memoria all'ultimissima raggiungibile, da quella caratterizzata da tutti i zeri come prima posizione, tutti uni come ultima posizione. No, tipicamente ci muoveremo di un ammontare di posizioni che può essere anche ragionevolmente grande, ma non è grande quanto l'estensione della memoria. Allora, nel processore MIPS, l'incapacità di poter raggiungere qualunque posizione viene compensata in questo modo. I 4 bit più significativi del program counter che avremo all'atto dell'esecuzione dell'istruzione di jump vengono lasciati inalterati. Vuol dire che questa istruzione andrà a sostituire i 28 bit più bassi, lasciando inalterati i 4 bit più alti. Come sapete, i bit più alti sono quelli che variano più lentamente nell'ipotetica progressione sequenziale della generazione degli indirizzi. Quindi, in particolare, il bit più significativo discrimina fra la prima metà della memoria e la seconda metà della memoria. Tutti gli indirizzi che vanno da tutti i zeri fino a 0 seguito da tutti gli uni rappresenta la prima metà della memoria. La seconda metà della memoria parte dall'indirizzo 1 seguito da tutti i zeri e finisce all'indirizzo tutti gli uni. Man mano che andiamo avanti coi bit, se prendiamo il secondo più significativo, il primo e il secondo più significativo, questi due bit mi danno la possibilità di comporre quattro combinazioni differenti: 00, 01, 10, 11. Ciascuna di queste configurazioni identificherà il primo quarto di memoria, quello che inizia con 00, il secondo quarto di memoria, quello che comincia con 01, il terzo quarto di memoria, 10, l'ultimo quarto comincia con 11. Allora, siccome i bit che andiamo a ereditare sono 4, con 4 bit noi possiamo comporre 2 alla quarta configurazioni binarie che vanno da 0000 fino a 1111. Cosa vuol dire? Aver ereditato, aver mantenuto i 4 bit più alti del program counter ci dice che con un'istruzione di jump noi potremo saltare dovunque vogliamo all'interno del macro blocco corrente. È come se io dicessi: la mia memoria da 2 alla 32 casella, composta da 2 alla 32 caselle, in realtà la possiamo immaginare come composta da 16 macro blocchi, ognuno di una dimensione pari a 2 alla 28 caselle. 2 alla 28, come sapete, equivale a 256 mega. Quindi, per concludere, l'istruzione di jump seguita da un indirizzo non prevederà la presenza di un intero indirizzo, ma di una parte di questo, che verrà completata con 2 bit a 0 nei bit meno significativi, con 4 bit che ereditano i 4 bit che il program counter aveva. Quindi andremo a cambiare all'interno del program counter i 28 bit bassi. Questo ci darà la possibilità di andare in qualunque posizione di memoria si voglia all'interno di un macro blocco ampio 2 alla 28 celle, quindi 256 mega celle, mega caselle. Qualcuno di voi potrebbe chiedermi: ma se noi volessimo andare in un macro blocco differente? La risposta a questa domanda è: non si può con l'istruzione di jump. Con l'istruzione di J, di J, indirizzo J dopo che abbiamo citato, questo non potrà accadere. Dovremo trovare un qualche artificio che ci permetta di farlo. Ma vi ricordo la premessa, il principio di località e gli accessi ci dice che è altamente probabile che ci si muova di un numero ragionevole di posizioni in avanti o indietro rispetto alla posizione corrente. È estremamente poco probabile che il salto debba avvenire a distanze particolarmente estese. Quindi, il caso eccezionale che in questo momento non siamo in grado di gestire sarà realmente di rara presentazione e quindi solo molto di rado dovremo far ricorso a qualche artificio che ci aiuti a risolvere il problema. Con queste considerazioni abbiamo concluso i richiami di fondamento informatica e ho concluso questa breve panoramica degli argomenti del corso, delle modalità d'esame e quant'altro abbiamo visto insieme. D'ora in avanti, nelle prossime lezioni, dovremo prendere in considerazione le slide del corso che sono presenti sul sito, che sono state elaborate, proposte da Ennis e Patterson. Sono slide, come vi ho detto, in lingua inglese, nelle quali fondamentalmente non è stata apportata nessuna modifica a quanto predisposto dagli autori del testo di riferimento. Tuttavia, nel corso delle nostre lezioni sarà utile avere sotto mano anche le slide aggiuntive per queste slide, perché qualche esempio magari presente nel libro, qualche argomento che richiede un piccolo approfondimento aggiuntivo è stato integrato con delle slide che io ho predisposto. Capiremo in maniera molto semplice dove collocare queste nuove slide, perché il titolo delle slide sarà del tipo addendum numero 1, addendum numero 2 alla slide 24, 27, 40 delle slide di Ennis e Patterson. Quindi, dalla prossima lezione, per favore, riferiamoci a quelle slide.